minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono, benvenuti nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente. In regia Eva Rohrmann, Elena Colson, alla console Massimiliano D'Angelo. Oggi parliamo di impianti eolici e della conferenza che è in corso proprio oggi a Parigi sul tema del paludismo. Dopo capiremo di cosa si tratta. Nello spazio 3 minuti per la vita ci occuperemo del Banco Alimentare di Roma. Ma prima le consuete piccole buone notizie. Sophie Pick, cuoca di 37 anni, anzi giovane cuoca di 37 anni di una cittadina nel sud della Francia, ha ricevuto il massimo riconoscimento della guida Michelin 3 stelle. La Pick è la quarta donna chef ad aggiudicarsi il massimo dei voti, direbbe qualcuno alla faccia delle quote rosa in cucina. Le coraggiosissime nonne di Plaza de Mayo hanno annunciato il ritrovamento del nipote numero 86. Si chiama Pablo Hernán ed è figlio di Norma Tato, lo dimostra proprio l'analisi del DNA. La ragazza partorì in un centro di detenzione clandestina durante l'ultima dittatura argentina, erano gli anni 70. Il bambino venne poi affidato a un medico dell'esercito, diventando così uno dei tanti desaparecido. Come promesso e anticipato, parliamo degli impianti eolici. Il 26 febbraio è stato presentato il manuale Gli impianti eolici, suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica, secondo titolo della collana Linee guida per l'inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione territoriale, a cura della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici del MIBAC. E allora iniziamo citando il sottosegretario Mazzonis, il quale ha detto: gli impianti per la produzione di energia eolica si sono diffusi negli ultimi anni lungo la penisola, generando talvolta però reazioni negative da parte del territorio. Ed è importante sottolineare che l'eolico, questa forma di energia alternativa, pur essendo una fonte di indubbio interesse, deve essere realizzato solo in aree paesaggistiche compatibili. Per saperne di più, la nostra Grazia Schillaci ha intervistato Roberto Cecchi, direttore generale dei beni architettonici e paesaggistici, e poi a seguire Fulco Pratesi, presidente del WWF. Sentiamo.
Quali sono i vantaggi degli impianti eolici rispetto alle centrali termiche o a quelle idroelettriche?
Beh, che sono assolutamente rinnovabili, mi pare che sia questo uno dei nodi del futuro e del rispetto per il paesaggio. E quindi stiamo puntando molto su questo, compatibilmente con le esigenze dell'inserimento paesaggistico.
Una delle maggiori critiche mosse agli impianti eolici è il forte impatto visivo oltre che uditivo. Cosa ne pensa?
È vero, ed è per questo che abbiamo messo a punto questo studio, che sono definite osservazioni, ma che potremmo anche definire linee guida, per superare queste criticità.
Quanto i generatori eolici contribuiscono nella ricerca di sistemi alternativi a basso impatto ambientale?
Beh, non contribuiscono molto, però la sommatoria delle alternative probabilmente è la vera soluzione al petrolio che inquina e scarseggia.
Quali sono in Italia le aree paesaggisticamente compatibili con i sistemi eolici?
Da definire punto per punto va tenuto conto che oltre il 50% del territorio nazionale è di interesse paesaggistico.
Quali sono, secondo lei, i limiti e i vantaggi degli impianti eolici?
I limiti sono quelli di cui oggi si è dibattuto, la presenza molte volte oppressiva nel paesaggio italiano, che non è un paesaggio qualsiasi, non è la piana della Pannonia o la Germania, è un paesaggio intessuto da 10.000 anni di presenza umana, ma anche di grandi presenze naturalistiche, per cui è un problema serio inserire queste grosse strutture. D'altra parte non possiamo dire che siamo contro, in quanto questo dà un contributo importante a cercare di diminuire le emissioni che poi dovrebbero portare a rispettare il protocollo di Kyoto.
A che punto è in Italia la ricerca per quanto riguarda le fonti rinnovabili?
Beh, abbastanza basso. Io credo che oggi le grandi ricerche si fanno sempre sul petrolio e si continuano a comprare territori per pompare ancora petrolio. D'altra parte, finché funziona quella cosa lì, le grandi industrie, anche le parti politiche non hanno interesse a cominciare a interessarsi di cose veramente importanti come un futuro del pianeta legato appunto a fonti che non inquinino.
Come promuovere una politica attiva di rispetto della naturalità, dei paesaggi?
Bisogna cominciare a partire dalla base, giornali, televisione, radio, che possono fare una propaganda bellissima, impongono praticamente di consumare acqua minerale in un paese dove c'è tantissima acqua naturale ottima, e dovrebbe cominciare a instigare la gente di comportarsi in maniera più responsabile, come si convince a comprare questi detersivi e altri in maniera massiccia, si può appunto convincere a spegnere le luci, a cambiare le lampadine, a cambiare gli scaldabagno con scaldabagni a gas che già consumano molto meno energia. Insomma, cominciare a entrare in una logica, diciamo, di guerra, si può dire così, in logica di guerra, siamo in guerra contro la distruzione del pianeta. Vale la pena? Ricordiamoci che 50-60 anni fa gli italiani andavano a morire in Russia o in Africa, gli davano i figli alla patria e loro delle spose per una guerra di cui non si sapeva neanche bene lo scopo. Questa è una guerra importante, che è salvare la vita sul pianeta.
Fonti di energie alternative, ne abbiamo parlato con Roberto Cecchi, direttore generale dei beni architettonici e paesaggistici, e Fulco Pratesi, presidente del WWF. Le interviste, ricordiamo, erano di Grazia Schillaci. Giriamo pagina, cambiamo argomento. Oggi a Parigi è in corso la conferenza e tavola rotonda sul paludismo. Si parla dunque di malaria e di un nuovo farmaco per combatterla. Eliana Storri ha intervistato Nicoletta Denti, corresponsabile sensibilizzazione DNDI.
Di cosa si occupa la DNDI?
DNDI, che è l'iniziativa di ricerca per farmaci per le malattie dimenticate, è una nuova realtà nata da su spinta di Medici Senza Frontiere e anche però con la collaborazione e l'adesione di diverse realtà di ricerca medica pubblica del sud del mondo, segnatamente in Kenya, in Malesia, in India e in Brasile. È una entità che cerca di fare ricerca su quelle malattie che per molti decenni non hanno in nessun modo impegnato gli scienziati, perché sono malattie contratte per lo più da popolazioni che non hanno potere d'acquisto. Mi riferisco in particolare alle malattie tropicali come la malattia del sonno, la leishmaniosi, la malaria e la malattia del Chagas, che sono le quattro patologie di cui in particolare DNDI si occupa. L'intento è quello di tornare a fare ricerca per rispondere ai bisogni di questi pazienti, che sono spesso invisibili, che non hanno che non stanno sul mercato, non hanno potere d'acquisto, ma che contano una quantità notevole di sofferenza e di morti. Ogni giorno si calcola che circa 35.000 persone muoiono a causa di queste malattie, delle malattie infettive e parassitarie, che potrebbero essere curate e prevenute, ma soltanto per una logica di mercato questi pazienti non trovano risposte, non sono completamente trascurati dalla ricerca scientifica.
Che situazione troviamo nei paesi africani per quanto riguarda i farmaci?
Per quanto riguarda i farmaci, nei paesi africani troviamo una situazione molto difficile e molto complessa. C'è un problema generale di accesso ai farmaci essenziali, cioè ai farmaci salvavita. Quando Medici Senza Frontiere lanciò nel 1999 la sua campagna per appunto sensibilizzare l'opinione pubblica e la comunità internazionale su questo problema, denunciava il fatto che un terzo della popolazione mondiale non ha accesso ai farmaci salvavita. Ovviamente in Africa questi dati acquisiscono tutta una tragicità particolare, soprattutto nell'Africa subsahariana, che è una delle zone più povere del pianeta. C'è il problema che il mancato accesso ai farmaci a causa del prezzo o a causa semplicemente del fatto che i farmaci non ci sono, perché non si è fatta ricerca per garantire terapie su alcuni fronti sanitari, su alcune patologie, provoca come conseguenza il fatto che spesso ci siano dei surrogati di farmaci o dei farmaci contraffatti o comunque dei farmaci di scadentissima qualità che vengono immessi sul mercato, perché comunque anche il paziente più povero, anche la persona più destituita, meno abbiente, cercherà comunque sempre qualcosa per curare un figlio, per curare una madre, per curare un padre che ha contratto una malattia dalla quale dipenderà la vita o la morte di questa persona. La situazione è drammatica. Le regole del commercio internazionale fanno sì che venga premiata l'innovazione soltanto attraverso un regime monopolistico che determina prezzi altissimi, e questo esclude inevitabilmente una fetta crescente dell'umanità.
Lei appunto parlava di logica di mercato, ma qual è l'ostacolo che impedisce una distribuzione in questi paesi ad un prezzo economico accessibile?
Innanzitutto manca il prezzo accessibile molto spesso, cioè tutto ciò che è nuovo, tutte le innovazioni nascono con un prezzo che è fissato da una logica appunto di sostenibilità del mercato e che risponde agli azionisti delle grandi aziende multinazionali piuttosto che rispondere ai bisogni. Questo è un dato di fatto: la salute, la produzione e il commercio dei farmaci ormai risponde non più tanto a logiche di salute pubblica, ma a logiche puramente commerciali. Questo è un problema strutturale che determina di per sé l'incremento del prezzo dei farmaci, che colpisce fatalmente i paesi del sud del mondo, ma che affligge anche i paesi nel nord del mondo, anche i paesi ricchi. Questa è una delle questioni che maggiormente tormentano le campagne elettorali di molti paesi, in primo luogo degli Stati Uniti, dove appunto non esiste tetto sul prezzo dei farmaci. C'è poi un problema che riguarda i paesi in via di sviluppo, che è un problema strutturale di ulteriore natura, ovvero sia il fatto che spesso i sistemi sanitari di questi paesi sono sistemi piuttosto fatiscenti, che non esistono ospedali, che i medici, proprio il personale medico è assente. E c'è un problema di fuga dei cervelli del personale medico dei paesi del sud del mondo verso il nord, e gli stessi bilanci di salute dei paesi in via di sviluppo sono fortemente ridotti, sono molto molto esigui, spesso sono le stesse regole, anche qui le stesse ricette di Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, che negli ultimi decenni hanno pesantemente colpito le spese sociali dei paesi, per esempio afflitti dal debito, i quali hanno dovuto ristrutturare le loro economie a costo, a spese proprio a detrimento di quello che può essere un investimento sulle spese sociali. Quindi c'è tutta un ventaglio di fattori che in maniera molto complessa, difficile, articolata, incide e sul costo dei farmaci, e qui attiene all'Organizzazione Mondiale del Commercio, sia alla circolazione, alla disponibilità dei farmaci per via appunto di un investimento dei paesi che deve essere sicuramente incrementato, perché l'investimento sulla salute è un investimento nei diritti, nella sopravvivenza di milioni di persone. È anche un investimento, per chi maggiormente ascolta queste logiche, nello sviluppo economico, nell'economia e la crescita dei paesi del sud del mondo.
Oggi c'è un nuovo farmaco contro il paludismo?
Sì, stiamo lanciando questa nuova terapia. È una terapia antimalarica, si chiama ASAC, è una combinazione fissa di due principi attivi, l'artesunato e la modiachina, che sono riconosciuti efficaci contro la malaria, contro il paludismo, e che per la prima volta vengono proposti alla comunità internazionale, ai governi e quindi ai pazienti, in una dose unica, in una singola pillola, la qualcosa ovviamente semplifica enormemente la somministrazione della terapia e semplifica molto anche quella che può essere la adesione al protocollo terapeutico da parte dei pazienti, che possiamo immaginare in villaggi remoti senza grandi, come dire, sostegno di strutture sanitarie. Qual è la novità di questo nuovo farmaco? È uno dei, diciamo, è una delle che interpreta appieno le linee guida dell'OMS nella lotta contro la malaria. È il frutto di un accordo tra DNDi e una delle più grandi case farmaceutiche internazionali, la Sanofi Aventis, che sono riuscite a stipulare un accordo che non ha nessuna protezione brevettuale. È una partnership, diciamo, senza brevetti, e questo prodotto nuovo nasce subito in formato generico per rispondere appunto ai bisogni dei pazienti più poveri e più vulnerabili. Inoltre un'altra questione importante è che i bisogni dei bambini sono stati considerati da subito la priorità. Noi sappiamo che i bambini, la malaria è uno dei killer maggiori dei bambini in Africa, soprattutto tra gli 0 e 5 anni. Si calcola che ogni giorno 3.000 bambini muoiano appunto a causa di questa malattia. E però purtroppo non esistono farmaci antimalarici in formulazione pediatrica, come anche il direttore dell'OMS Margaret Chan ha messo in evidenza nel suo discorso all'OMS quando, diciamo, ha iniziato la sua nuova attività. E invece in questo caso il prodotto viene lanciato con una formulazione pediatrica sia per i bambini neonati dai 0 ai 5 anni, sia per i bambini, diciamo, nell'età più matura, e poi per gli adolescenti. Quindi c'è una attenzione dedicata proprio a quelle che sono le priorità di una delle fasce più colpite da questo prodotto. E poi a SAC è stato fatto e nel sud del mondo viene fatto in Marocco, nel sud del mondo, per essere effettivamente utilizzato nei paesi del sud del mondo. E quindi anche la registrazione e la produzione del farmaco, che è stata decisa contestualmente da Sanofi Aventis e da DNDi, rispondono a una nuova maniera di vedere questo concetto della produzione e della distribuzione dei farmaci, una collaborazione sud-sud che ci sembra particolarmente importante.
Abbiamo ascoltato nell'intervista di Eliana Storri Nicoletta Dentico, responsabile sensibilizzazione di NDI. Ora linea alla regia, sempre con Eliana Storri, che ci condurrà attraverso 3 minuti per la vita. Sentiamo però quali saranno gli argomenti di oggi.
Sabato 3 marzo avrà luogo la 7ª edizione della raccolta alimentare di solidarietà promossa dall'Associazione Banco Alimentare Roma con la collaborazione della Caritas Diocesana, la Comunità di Sant'Egidio, Rotary Club Romani, Comune di Roma e Regione Lazio. Ne parliamo fra qualche istante con Massimo Perrotta, presidente dell'associazione.
3 minuti per la vita.
Perrotta, buongiorno.
Buongiorno.
Torna allora il carrello di solidarietà, di cosa si tratta?
Si tratta della 7ª edizione di questa raccolta che facciamo ogni anno in questo periodo, fine febbraio o primi di marzo, presso circa 200 supermercati di Roma e provincia. Quest'anno in effetti saranno di più, saranno 230 i supermercati.
Come vengono distribuite queste derrate alimentari che vengono raccolte? A chi vanno?
Allora, le derrate vanno alla nostra rete di enti che assistiamo, che collaborano con noi, che sono circa 400 a Roma, provincia e nel Lazio. E si tratta di Caritas parrocchiali, di comunità di recupero per ex tossicodipendenti, case e famiglia, comunità che assistono l'handicap, insomma, eccetera, diciamo. Questo è la rete, fa parte di questa rete di circa 400 enti.
E che risultato si è ottenuto nelle scorse edizioni?
È stato un risultato sempre in salita, dalla prima alla settima edizione siamo passati da circa 100 tonnellate all'anno scorso circa 250 tonnellate. Quest'anno ci aspettiamo ancora qualcosa di più, ovviamente essendo più supermercati, e quindi ci aspettiamo intorno alle 280 tonnellate, grosso modo.
Quali sono gli alimenti che si possono donare?
Allora, noi chiediamo degli alimenti specifici, perché sono quegli alimenti che in genere nella nostra attività normale non riusciamo a ottenere dall'industria e dalla grande distribuzione. In particolare si tratta di tonno in scatola, pomodori pelati, legumi e olio. Queste sono le quattro tipologie su cui puntiamo. Chiaramente poi chi dona anche altre derrate, tipo la pasta, eccetera. Però noi cerchiamo di indirizzare i donatori verso queste quattro tipologie di prodotti.
Chi sono le persone che si occuperanno della raccolta e chi troveremo all'uscita dei supermercati?
Voi troverete dei volontari. Questi volontari fanno parte della nostra rete, cioè sono gli enti che assistiamo che mettono a disposizione i volontari, altrimenti non ce lo potremmo fare, perché si tratta di oltre 2.000 persone che in quel giorno saranno nei supermercati. La raccolta si svolge in questo modo: davanti al supermercato, oltre ai manifesti e al materiale di comunicazione, ci sono un gruppo di volontari che danno dei volantini e una busta, i donatori fanno la loro spesa e dopo le casse c'è un altro gruppo di volontari che raccoglie questo materiale e lo sistema nelle scatole, che poi vengono portate via nel corso della giornata in circa 20 depositi provvisori, perché devono essere ubicati un pochino in maniera baricentrica rispetto ai punti di vendita.
Allora, sabato 3 marzo comprate dell'olio, il tonno, pomodori pelati e alimenti non deperibili e certo, donateli ai volontari del Banco Alimentare Roma, che troverete alle uscite dei supermercati. Per informazioni www.bancoalimentareroma.it. Grazie a Massimo Perrotta, presidente dell'Associazione Banco Alimentare di Roma. Buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro a voi.
Ed è il momento di salutarci. L'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina dunque qui. Grazie per averci seguito. Un saluto da Emanuela Campanile.